dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Lunedì 18 novembre 2019, preoccupati per i nostri dati sanitari o tormentati dalle porno vendette, c'è un solo modo per orientarsi nella giungla dei rischi digitali ed aspettare lunedì che arrivi la notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Ligure 1, traslocato di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Oh, buonasera ragazzi.
Ma buonasera a te.
Buonasera a voi. A te. Oggi è... Buongiorno, buonanotte, buona mattina.
Trasmissione a ranghi ridotti, snella. Vedo che a turno sfoggiate la maglietta arancione del podcasting. Cos'è che dice? Food for the mind.
Food for the mind. Podcast is food for the mind.
È molto bello, molto bello. Ce l'ho anch'io.
Quasi come la nostra maglietta.
Arriva anche quella
certo,
dal festival. Vabbè, quella è over the edge, sì. E, ho scoperto oggi il termine porno vendette.
Che non è un gruppo, no, quelle erano le porno riviste.
Bello, esatto. Le porno vendette.
Le porno vendette, esatto. Sì, sì. Dopo i Supremazia Quantistica, ragazzi, i porno vendette li vedo più sul punk, però.
Io direi che facciamo un festival musicale a questo punto. Cioè, non basta una band, proprio un'intera, quattro palchi.
Preparando per una quella volta ogni sei mesi che mi ricordo di preparare l'intro, e ha detto vabbè di cosa parliamo oggi, dati sanitari, revenge porn eccetera, ha detto vabbè ma in italiano porno vendette, vediamo se si dice porno vendette eccetera, l'ho messo e sono finito sul sito dell'Accademia della Crusca.
Oh, e cosa dice?
Che si dice porno vendette.
Ah, molto bene. Quindi non abbiamo ancora una volta non abbiamo inventato niente.
Non abbiamo inventato niente, sì. Ma,
però l'abbiamo reso mainstream.
Tutto attaccato, così, Francesco. Cioè. Tutto attaccato, Francesco.
Ah, tutto attaccato,
sì,
okay.
Così, così l'ho trovato. Le porno vendette, tutto attaccato. È bello.
Così. Con anche lei.
Bravissimo.
Le porno vendette tutto attaccato.
È venuto fuori perché qualcuno di voi ha messo... proprio oggi pomeriggio, un articolo sulle porno vendette, sui tentativi di Facebook di... non l'ho approfondito perché la storia del revenge porn è abbastanza... Ma ci sono delle novità in termini di guerra alle? Michele, forse l'hai messo tu.
L'ho messo io. No, in realtà non ci sono particolari novità. È un bel servizio di NBC News, la rete americana, che parte da un caso, il caso di una ragazza che si chiama Micaela
Zehara,
di 22 anni, a Los Angeles, che niente, da un giorno all'altro ha guardato il suo account Instagram, il suo account social, e si è trovata il follow da parte di un account che aveva la sua stessa foto. Il problema...
Porca miseria, è una roba da film del terrore, sai?
Quando ti... qua, esatto.
Quando però suona il campanello, guardi nello spioncino e ci sei tu.
Però the best is yet to come, perché dopo pochi minuti questo account ha iniziato a postare a raffica delle foto con la povera ragazza in nuda, completamente nuda. Da lì sono partiti poi tutti chiamate, messaggi dei suoi familiari che anche si sono trovati questo account, a seguire questo account pensando che fosse lei, e niente, la sua vita ovviamente non
ha preso
non
una brutta piega, okay.
Ha preso una bruttissima piega. Le foto umore, ovviamente venivano da alcune foto scambiate dal suo ex, però il punto di questo articolo è la responsabilità poi di quelle che sono le piattaforme, che Facebook in particolare, si cita esplicitamente Facebook
inteso come universo, galassia, in questo caso Instagram, che poi è
esatto come Facebook come azienda, the Facebook,
e Facebook che... tutto maiuscolo.
Ma io mi chiedo è ovvio che ci sono gli strumenti legislativi, come al solito, stessa, vi risparmio la solita tiritera, la legge è lenta, il digitale è veloce, eccetera, eccetera. Se aspettiamo che... visto che le compagnie dell'internet ci hanno abituato a non possedere niente, ma avere tutto in licenza, e che in qualsiasi momento quello che abbiamo ce lo possono togliere, vedi, ebook sul Kindle, musica sugli store e compagnia cantante.
Giochi su Stadia tra qualche...
Giochi, perfetto, te ne parliamo tra poco.
L'avevo detto, l'abbiamo già detto, scusa.
Il... non capisco perché non possano inserire un meccanismo nei loro client, nei loro programmi on board sui dispositivi mobile, dove la gente fa le foto e se le scambia semplicemente, per avere dei meccanismi di scadenza automatici. Cioè io ti mando la foto e te la mando e diventa tua, ci fai quello che vuoi, ma se io voglio schiaccio un flag, visto che questa è una foto sensibile, e ti mando questa foto e automaticamente il sistema operativo la cancella dopo una settimana, 10 giorni, 15 giorni.
Sì, si chiama, cioè vabbè, cioè Snapchat, o come dire, non era attiva la cancellazione. Il problema, e se non ricordo male nell'articolo fa anche questo esempio, è che la persona che aveva ricevuto queste foto le aveva screenshottate.
Ma dico, sì,
poi da capire se tramite API è possibile evitare da parte dell'app che vengano screenshottate delle determinate immagini.
Evitare no, ma segnalare sì. Ecco. Cioè se i client
su iOS,
perché poi
immagino,
il 99% delle persone non va a scaricare applicazioni particolari se il sistema operativo di per sé permettesse questo tipo di funzioni. Metterebbe al riparo una marea di gente. Certo, poi se c'hai il fidanzato ipertecnologico che ti vuole ciulare le foto, installa l'applicazione diversa, però perché no? Perché non sono sistemi per proteggere la privacy e la sicurezza delle persone, perché non istituirli? Tanto la gente le foto porno se le scambia, è inutile, no? Puoi educare finché vuoi, ma comunque è un istinto.
Torniamo a fare le foto di questo tipo su pellicola, portarle dal fotografo che ce le stampa direttamente dal rullino.
Per questo hanno avuto successo le Polaroid.
Esatto, vedi?
Ah sì, sai che non sapevo, no, la storia.
No, non lo so.
È una tua ipotesi.
Diciamo che mai appena illuminato.
Eri anche giovane tu, Michele, quando sono uscite le Polaroid. Ero giovane anch'io. Io ero bambino, tu forse eri ancora.
Adesso non ci arrivo, però ne ho una qua di fianco.
Perché sei arrivato abbastanza tardi che sono tornate di moda.
Esatto, sì, certo, sono al secondo se non anche terzo giro, perché mi ricordo a inizi. No, perché mi ricordo, inizi anni 90 c'era
stato. No, ma anche te.
Inizi no. Negli anni 90 ci fu anche un po' di revival. Mi ricordo che mia sorella aveva quella delle Spice Girl, di Polaroid di macchina.
Addirittura, sai che non me la ricordo questo.
Perché poi ci fu l'Impossible Project, che è un tentativo di rilanciare il marchio. Adesso ci sono le nuove Instax.
Fa una bella, effettivamente fa una bella allitterazione: Polaroid e porno vendette. Da scriverci un libro o intitolarci una puntata di un podcast. Va bene, passiamo avanti. Va. Visto che siamo nello stalking, in queste cose un po' così, Apple rimuove questa applicazione dedicata allo stalking su Instagram. Si chiama The Like Patrol App. Like Patrol. Avete capito come funzionava questo Like Patrol?
Funziona, se ho capito bene, che praticamente permette di segnalare degli account e farsi notificare ogni volta che questo account fa un commento, fa una segnalazione, fa un like alla foto di qualcun altro. È un modo, cioè, di fatto, per
sorvegli la moglie o la fidanzata, l'account della moglie o la fidanzata,
esatto,
in automatico.
Sorvegli il fatto che la moglie faccia,
o il marito,
faccia like a un'altra persona, scriva commenti, scriva messaggi pubblici, chiaramente, perché il tutto ciò viene fatto con la tecnica dello scraping, quindi la lettura pubblica degli account.
Ma infatti scraping di tutto il database di Instagram.
Sì, fondamentalmente, esatto, questi qua facevano una copia del database pubblico, quindi chiaramente messaggi privati no, ma tutto quello
era
sul feed pubblico sì. E riuscivano a ricostruire che quindi il compagno e la compagna hanno messo un like, hanno fatto una foto è un modo, diciamo, di fare stalking, anche perché chi è che ha interesse in questo? Comunque si parlava di un numero molto limitato di clienti, evidentemente clienti paganti che avevano comunque interesse a sapere, conoscere quello che fanno certe persone.
Leggevo che dava statistiche per cui non solo ti permetteva di avere il singolo allarme, ma anche un report cumulativo. Non so, tuo marito ha dato like 100 volte in un mese, 95 a donne, oppure 80 volte a questa singola donna qui, e che c'era in Fieri l'implementazione di una cosa di intelligenza artificiale per segnalarti se i like venivano dati in preferenza a persone belle o brutte. Guarda che arriviamo, siamo veramente
Quindi se uno fa le corna con una persona brutta
è under the radar, esatto,
esatto, questo vedete, bisogna allora, Digitalia vi insegna la tecnologia in modo che possiate fare le cose giuste,
siete evadere, esattamente, riconoscimento facciale, c'è la maglietta, la adversarial t-shirt, e se volete essere infedeli senza che vi becchino gli algoritmi dovete farvi solo donne brutte. Fantastico.
Che cosa vi aspetta nella prossima puntata Digitalia? Lo scoprirete lunedì prossimo. Sigla! Ah no, scusami. Pensavo era un buon finale, però.
Come siamo caduti in basso. Come siamo caduti in basso. Va bene.
Beh, visto che hai parlato di Apple che toglie applicazioni, vogliamo parlare di quelle dello svapo?
Lo svapo, sì.
Apple niente, ha deciso di togliere tutte le applicazioni.
Scusa Michele, io non sono così giovane, che è lo svapo?
Ma quello che fa Francesco? Carlo Becchi, che ha fatto per un po' Carlo
lo
Becchi.
Lo so, volevo fare l'uomo
quello
della
che ha inventato
strada.
Carlo Becchi.
Esatto, vabbè. Che è sto svapo? Dai.
Non credo di dover riassumere cosa è lo svapo. Comunque la Apple ha deciso di togliere tutte le applicazioni dal suo App Store che permettono il controllo via Bluetooth, da remoto, degli svapatori.
Non sapevo sia che ci fossero le applicazioni.
No, aspetta, passo indietro. In realtà ha eliminato tutte le applicazioni che hanno a che fare con lo svapo, che è praticamente il fumare sigarette elettroniche. In generale,
senza
il discorso è che...
No, forse con nicotina, ma quelle che non bruciano.
Tutte. Sono di vario tipo, non solo con nicotina ci sono. Beh. E il tutto Apple fa seguito a quello che è stata una polemica di questi ultimi, penso, mesi, durante i quali sono emersi una serie di casi, soprattutto negli Stati Uniti, di persone gravemente malate o addirittura forse morte. Gravi malattie e morti, apparentemente, perché tutto ciò non mi sembra sia ancora scientificamente dimostrato, visto il numero di casi, ma
siamo alla novantina e pare che abbiano collegato con, esatto, la presenza, con la presenza,
diciamo,
di
apparentemente
vitamina,
con la presenza di tocoferolo, di vitamina E, che per via ingestiva, per via orale o per via cutanea non dà problemi, ma pare che per via inalatoria in un certo numero di persone sensibili dia questa sindrome bronchiale molto grave.
Fumare fa male, l'abbiamo sempre saputo, fumare sigarette elettroniche ci hanno convinto per un certo periodo che fosse la cura a tutto e non facesse male, in realtà evidentemente anche quello male in maniera probabilmente diversa, e in questo momento iniziano i primi casi di persone che hanno purtroppo subito in maniera non piacevole quelli che sono
gli effetti della morte di queste
sigarette.
Tim Cook ha detto: quindi, non ci vogliamo associare a questa ondata di
anche
di
perché
negatività
è tipica di molti giovani eccetera, e quindi hanno voluto decidere di cancellare tutte le applicazioni che in un modo o nell'altro, non solo da un punto di vista di controllo, anzi proprio quello è il problema, perché alcuni produttori hanno detto: no, ma noi abbiamo delle sigarette che invece possono essere controllate, configurate via Bluetooth, fra l'altro che in questo modo possono anche essere controllate e vietate ai minori di 18 anni, insomma dare delle limitazioni, dare dei controlli, levandoci il supporto di iPhone da questo punto di vista, di fatto, oltre a che indirizzare tutti i fumatori verso Android, che è una piattaforma un po' più aperta, si leva un modo di controllare il fenomeno. Beh, chiaramente siamo sempre in una lotta fra Davide e Golia, fra i produttori interessati chiaramente al loro business, e dall'altra parte un'azienda interessata al suo buon nome, a quello e si spera alla salute dei suoi.
Vabbè, non è che viene il nome che viene proprio intaccato, è come la storia delle zinne, cioè non è che se uno guarda un'applicazione con le zinne, improvvisamente il brand della Apple viene gettato nel fango.
Dicesi zinne, scusa.
Quindi vabbè, come dire, puritanesimo a go-go.
Sì, ma dici puritanesimo anche per quello che riguarda lo svapo? Io non credo sia puritanesimo.
Beh,
sono
che
molto...
io sappia,
sì, perché
è un
comunque,
argomento
come
molto...
dice, no, come dice Francesco, viene associato anche molto al discorso del fuma-fuma dei minori, comunque di ragazzi che non dovrebbero fumare, non potrebbero fumare.
Ma non è puritanesimo, comunque... ma non è puritanesimo secondo me. È voler accostare, non lo so, non voler forse dare... Oggi Apple punta molto, no, sulla salute... ha dichiarato almeno un paio di volte pubblicamente Tim Cook, la cosa per cui penso che Apple sarà ricordata tra 100 anni sarà il suo contributo nel campo della salute, cosa che secondo me è ancora tutta da dimostrare, vedremo, però immagino che iniziare a, cioè tutto quello che può portare a un'immagine di negativo per la salute, oggi per Tim Cook sia veleno, scusatemi l'associazione, come per altri versi pensava che fosse il porno. Per cui non è di nuovo puritanesimo, credo sia proprio desiderio di impostare l'immagine dell'azienda in una certa maniera. Però questa storia invece di Tim Cook, delle sue idiosincrasie, delle sue interessa poco oramai. Questa cosa invece delle app, della gente che non solo fuma, ma c'ha l'app per regolare la pipetta.
Sì, come di quello stiamo parlando.
Cioè, tipo, ma l'idea dello snap è proprio quella.
Regoli il carburatore, un po' più di nicotina, un po' meno.
Sì, certo,
assolutamente
hai
tanti gusti, hai tanti.
Ma queste app vanno
gusti,
così avanti.
I gusti cambi la capsula, immagino, no?
Invece però c'hai liquidi, c'hai. Non lo so, io vedo che è una cosa complicatissima quando vedo colleghi che usano queste cose.
E puoi avere
queste app, credo che vadano così avanti, sono così avanti che ti danno anche la durata dell'inalazione in base ai parametri della roba che tu.
Cioè, tu dici in quanto tempo vuoi morire.
L'erogazione, la esatto, curva di erogazione, esatto, puoi esatto regolare. Ho capito. Poi,
esatto.
Racconto di fantascienza.
Eccolo qua.
Locale. Il tipo entra in un locale che non è il tema, ma può essere un bel contorno che è caratteristico perché ti danno gli svapatori truccati, hackerati, dove puoi fare delle cose che con gli svapatori legali non puoi fare.
Ah, ma ci sono,
ah, ci
c'è,
sono.
Tutto, c'è tutta una community di modding degli svapatori.
Se una cosa un firmware, vuoi che non ci siano
esatto
dei firmware alternativi?
Cioè, se una cosa ci sta dietro Carlo Becchi, vuoi che sia
da zero al cancro in 50 minuti. Ma poi Carlo invece si è redento, perché poi è diventato maratoneta. Non so se è stato contagiato da qualche rigano o qualche rigana. Già nelle prime settimane, quando era su, so che si è messo in forma, ha iniziato a correre, lo fa ancora oggi, per cui non credo sia ancora dedito. Aveva fatto le recensioni su YouTube degli svapatori, delle robe
del suo tentativo di diventare youtuber.
Ok, perfetto, grande Carlo. Va bene, pasticci all'italiana, pratiche auto. Tra un po' sarà obbligatorio il pagamento digitale, che bello, andiamo verso la modernità, però le agenzie di pratiche auto dicono: oh ragazzi, occhio, perché quando lo rendete obbligatorio i pagamenti costeranno di colpo il 10% di più tutti. Non perché le agenzie
parla di
sono
40
cattive
euro in più per un'immatricolazione,
che eccetera, normalmente eccetera, ne costa 300-400 euro, leggevo, per cui esatto, 10% di più. Perché?
Per le commissioni, perché
non solo, ma anche
Ci sono già.
Esatto.
Sì. Le commissioni ci sono
perché
già.
Allora adesso di fatto l'agenzia incassa tutto e a fine mese tramite RID bancario, quindi un sistema automatico, il ministero va a prendersi dal conto in banca delle agenzie il dovuto, ok?
Sì.
In questo caso invece deve fare una transazione singola, quindi mettersi al computer, scannerizzare il QR code e fare la transazione per ogni singolo atto che fa.
Esatto.
Questo, quindi sono 10 minuti l'uno, ma questi 10 minuti moltiplicati per richiedere.
E non è solo 10 minuti, ma è il costo della transazione proprio, da quello che ho letto. E ne deve, sì, deve farne 3 separate per ogni cliente.
Esatto, per ogni pratica sono 3 transazioni separate, che costano tra il 3 euro e i 9 euro secondo l'articolo che cita una fonte della comunque un'associazione di settore delle scuole guida.
Ma riusciamo a far diventare in questo paese, a utilizzare la tecnologia per far diventare le cose più semplici e più economiche, non per mettere i bastoni tra le ruote alla gente?
Beh, qui in teoria dovrebbe intervenire, come dire, il libero mercato, la stessa cosa delle commissioni bancarie o del POS, dovrebbe intervenire, credo, dato che questo costo, appunto, ripeto, credo venga gestito dalla banca o comunque dal prestatore del servizio di pagamento, come lo chiamano, nel momento in cui c'è competizione, in teoria si dovrebbe andare verso una riduzione di questo costo. Da capire quanto c'è, esatto, da capire quanto c'è competizione, e se non c'è competizione è lì che forse deve intervenire l'autorità garante.
Però cioè no, in realtà no. No, no, sì e no, nel senso che oggi quel costo lì è zero, Oggi quel costo lì è zero perché l'agenzia di pratiche le emette tutte assieme, le trasmette una volta sola, anzi le preleva il pubblico registro, quello che è, dal conto dell'agenzia. Quindi il costo è zero. Nel momento in cui tu obblighi un nuovo procedimento, ma questo procedimento prevede un intermediario che ha un costo, oggi il costo è elevato. Tu dici, se io ne faccio 1000, il costo diventerà più basso, ma non sarà mai zero. Per cui è sbagliato in partenza.
Vabbè, è come le carte di credito allora.
Certamente, certamente. Quei costi lì non puoi renderli... Cioè, un servizio, secondo me, non puoi renderlo obbligatorio nel momento in cui rende più costosa l'intera transazione. Se quel servizio lì rende più economico per qualcuno il tutto, per cui poi da quella giro di economia ci esce fuori un ricavo che può poi essere ridistribuito a chi presta servizio, io sono assolutamente a favore. Quello lì è digitale positivo, no? Crea un servizio digitale che risparmia personale, risparmia tempo, eccetera, per cui alla fine dei conti fa risparmiare, il risparmio è del 10%, io però il risparmio lo rendo dell'1%, il 9% me li metto in tasca io. Quello è il digitale positivo, è l'evoluzione positiva. Invece il digitale è dire sì, lo faccio per figo che lo fai col telefonino, però c'è un gabelliere di mezzo che se ce n'è uno costerà 1000, se ce ne sono 100 costerà 50, sono comunque 50 di troppo per una cosa che comunque prima veniva fatta in automatico con un IBAN, con un bonifico automatico, con un preversamento addirittura automatico.
C'è da dire una cosa,
non è il vantaggio del digitale, quello lì è inserire degli intermediari,
punto,
delle sanguisughe intermediarie, punto.
Ma esatto, ma non è che a questo punto però tutto questo porterà una disintermediazione, cioè che potrò farmi l'immatricolazione della macchina da solo senza dover per forza andare in un'agenzia, potrò farmi un rinnovo della patente
non è quello di cui si parla,
caricando la mia
non
foto.
È quello di cui si parla oggi, però
no,
se
certo,
vuoi farlo,
diciamo,
se vuoi
la speranza è che questa fare, semplificazione,
ma quello non puoi dire io oggi complico perché forse un giorno domani si semplificherà, no, io lo faccio subito e dice guardate ragazzi, oggi se andate dall'agenzia di pratiche auto è come prima, non ci sono i costi per i versamenti perché li fa tutti attraverso il bonifico automatico l'agenzia, fine dei conti. Però se volete farvela da soli e risparmiate un casino, c'è questo sistema che il ministero ha messo su che prevede costi zero perché non c'è l'agenzia, però pagate 10 euro al tizio che eroga il servizio del pago PA. Benissimo, invece di dare 200 euro all'agenzia di pratiche auto lavoro io 3 ore, così non c'è quel costo, e invece di pagare 300 euro pago 10 euro all'intermediario, pago PA. Quella lì è innovazione, se no è solo utilizzare il digitale per creare dei nuovi intermediari, non ha nessun niente di vantaggioso.
Però adesso devo dire che questo discorso mi torna fino a... non il tuo, ma quello dell'articolo mi torna fino a un certo punto, perché pago PA, adesso non so se a voi è capitato di utilizzarlo, a me è capitato di utilizzarlo e io ho pagato, se non ricordo male, 1 euro di costo, di costo della transazione.
Sì, diciamo che mostra un elenco perché... di provider di carte di credito e di pagamenti che te li dà anche con ognuno un suo prezzo, cioè è un libero mercato da... €1, €1,30, €1,40.
Può darsi
non capisco
che ci sia...
perché le pratiche automobilistiche pagate tramite il pago PA debbano costare dalle 3 alle 9 volte tanto.
E come si parla delle transazioni bancomat che costano nei POS, ma poi di fatto se uno si collega i numeri verdi e li fa nel modo giusto, generalmente sa che queste vengono...
Oppure cambi banca e ne trovi una con l'offerta
migliore.
Può darsi
che quello che diceva Francesco, che ci sia un prezzo anche nella esecuzione, perché se tu come... agenzia di pratiche hai una segretaria che gestisce tutte le pratiche e automaticamente avviene un pagamento una volta al mese che parte dalla banca in automatico, nel momento in cui invece devi assumere magari una persona in più perché deve fare ogni singolo pagamento tramite il sistema pago PA, quelli di nuovo non è una semplificazione, è una moltiplicazione del lavoro che ha un costo, un dipendente
infatti,
in più.
Infatti il sito, fra l'altro pubblicato sulla Gazzetta, che non sono esatto, sicuro della fonte, però è così, cita che il tempo necessario sarà più lungo per la laboriosità delle procedure e quindi voilà, costa 20 euro in più, voilà. Parla proprio di tempo, oltre voilà, che dei 3 euro, 1
qual
euro
qual è il
ripetuti?
Beneficio del digitale? Cioè sostituisce una cosa che era già digitale, perché era un prelievo automatico sul conto bancario, che è una cosa già digitale, e che per farla figa pago PA devi farne una alla volta, per cui l'agenzia che ne faceva 2000 al mese oggi deve inserire 2000 volte gli stessi dati di utenti diversi. Secondo me sono cagate lì.
A parte che basterebbe inserire tante prenotazioni di pago PA con l'identificativo unico di versamento, che poi di fatto è quello che serve per collegare.
No, pare di no. No, che sia obbligato. Certo.
Basterebbe fare una roba del genere, a fine mese scattano tutte o a fine giornata.
E invece no, perché ne vogliono ognuna separata. Guarda, non so cosa dire.
Signora mia, dove andremo a finire?
Signora mia, esattamente. Siamo nel non lo so se anche negli altri paesi succede, ma mi sembra una roba talmente come avete visto i suggerimenti di Fineco. Fineco, cioè non è un pescivendolo. Fineco, cosa fa Fineco?
Unicred.
Una banca. Cosa dice ai suoi clienti quando si impostano la password sul conto?
Franco, tu vuoi usare una di quelle password che si trovano in giro scritte su tutti i siti, che quindi se le digiti su Google le trovi subito?
No, e quindi no. Cosa devi suggerire
tu
agli utenti?
La tua password, che è Viva Digitalia siamo bellissimi, sì. Punto esclamativo, uno, e poi...
Per vedere se va bene la metti su Google.
La cerchi su Google, okay, se non la trovi...
Grande. E questa è...
Tutto ciò ha portato allo sviluppo, mi piaceva benissimo, non so, forse Michele che l'ha rimbalzata questa notizia, di una nuova tecnica che è il password manager nella history del browser. Ti salvi tutte le ricerche Google che fai.
Certo.
No, non so se era Michele o qualcun altro.
No, non ero io.
Ma se voi quando scegliete una password per la banca, quella per i sitarelli, non disturbatevi, ma quella per la banca, se voi la mandate a Michele, vi dice Michele se è una password buona o no.
Esatto.
A parte che la password di Fineco è previsto che sia molto complicata, deve essere infatti non uno, non due, non tre, ma 8 caratteri.
8 addirittura? 8.
Ah, anche quella della mia banca deve essere però 8 caratteri numerici.
E tutti uguali.
Non tutti uguali, però. No. Le combinazioni
Guarda,
sono poche.
Vabbè, lasciamo stare. Certo, ci sono poi il token, il controtoken, eccetera. Però non si fa, dai ragazzi. No. Stadia, dai, io vado in ordine come ce l'ho qui a schermata. È stato lanciato, è partito questa settimana, Michele, Stadia?
Stiamo partendo, credo che è quasi addirittura d'arrivo, mancano pochi giorni, anzi dovrebbe essere proprio da domani che verrà lanciata al pubblico. In realtà i giornalisti l'hanno già avuta, infatti vedevo su Twitter qualche secondo prima di entrare in trasmissione, se non ricordo male, un giornalista del Washington Post che ha detto la mia reazione di Stadia in una GIF, e si vede lui che davanti al PC della redazione, se non ricordo male era il Washington Post, quindi gigabit connection, schiaccia un tasto, aspetta, e dopo 5 secondi si vede l'immagine sul computer del tipino che salta.
Ma no, sono sempre 5 secondi? Basta che sia...
Certo.
Riesce a giocare, no?
Esatto, poi basta che schiacci 5 secondi dopo, così.
Fai i conti.
Esatto. No, allora...
Dici, fra 5 secondi mi sparano.
Ho letto qualche sito che non specializzato in videogiochi, era evidentemente una marchetta micidiale che diceva il futuro del gaming, una velocità spaziale, non è ancora schiacciato che ha già deciso cosa deve schiacciare.
No, in questo momento sicuramente più ombre che luci, a partire dai giochi di partenza, dove a parte Dead Redemption 2, che è stato lanciato qualche giorno, sì, ma che è l'unico appunto che è stato lanciato qualche giorno fa, gli altri che se non sbaglio sono 22 al lancio, non sono particolarmente entusiasmanti, ce ne sono alcuni che poi arriveranno entro la fine dell'anno, però nessuno sta esattamente gridando al miracolo.
Assassin's Creed Odyssey, Attack on Titan 2, Final Battle, Tom Clancy Ghost Recon Breakpoint.
In realtà Grid. Buona parte di quelli che hai detto per ora sono in arrivo.
Non sono ancora disponibili.
Al giorno 1 ci sarà Assassin's Creed Odyssey, Destiny 2, GYLT, non lo so, Just Dance 2020,
Dragon Slayer, Frogger, Tetris, Pac-Man,
Mortal Kombat, Tomb Raider.
Ok. Uno.
Però
sì,
appunto
Bubble Bobble. Beh, se ci fosse Bubble Bobble prenderei Stadia subito.
Esatto. E quindi niente, non è particolarmente, nessuno sta esattamente fremendo per provare Stadia.
Tra l'altro, però andate poi, Google Cemetery, c'è già pronta la lapide.
Ok, leggevo che è una delle cose di cui gli sviluppatori hanno più paura.
Esatto. Diciamo che sappiamo che Google ha già ucciso qualche centinaio di suoi prodotti.
Anche se in realtà gli sviluppatori non credo debbano fare particolare fatica, no? Perché vengono implementati, poi girano su dei normali dei server,
ti leghi,
qualcosa la devi fare,
diciamo. Sì, che allora, il problema di Stadia è che, vabbè, a parte sicuramente qualcosa andrà fatto, e poi comunque chiedi ai tuoi acquirenti di comprare una copia completa del gioco
praticamente
a prezzo pieno, un abbonamento a un servizio, per cui già stiamo parlando, e una console allo stato odierno che costa meno, ma che costicchia, perché comunque sia, ora che ti prendi il joystick e il Chromecast Ultra comunque devi comprarli. Quindi una bella spesa per un gioco che poi tu dici, cioè, io il mio CD con l'Xbox, la cartuccia del vecchio Super Nintendo li posso giocare ancora oggi. Questi qua, il giorno che mi staccano i server, da un giorno con l'altro, ciaone, il mio gioco, i miei save game, tutto quello che ho fatto sparisce.
Tra l'altro,
ed è un po' il dubbio, ed è una spesa che, cioè, tu, casa di produzione di videogiochi, fai fare ai tuoi utenti e poi sarà
rischio di, certo.
Tra le altre cose, allungando la lista delle ombre del lancio, in realtà gli unici che saranno in grado di giocare a Stadia dal giorno 1 sono quelli che hanno acquistato la Founder Edition, che quindi aveva incluso sia il Gamepad che il Chromecast Ultra. In realtà il Chromecast Ultra è in generale è l'unico device dei Chromecast che è compatibile, o che a cui è stata annunciata la compatibilità. Il problema è che chi ha comprato un Chromecast Ultra per i fatti suoi deve aspettare un aggiornamento firmware che arriverà nei prossimi giorni per poter giocare a Stadia. Quindi al day one soltanto chi ha comprato la Founder Edition, nonostante l'hardware sia lo stesso, potrà giocare con la piattaforma.
Poi potrai cliccare sui video di YouTube, no, quello no. Avrai punteggi se raggiungi... No, quello nemmeno.
Il multiplayer, no.
No. Insomma,
hanno avuto un po' fretta di uscire.
Partono piano piano. Diciamo che
il lancio beta di Google, il classico lancio in beta di Google.
Mi stupisce il numero di giochi, che effettivamente sono pochini. E come dicevamo anche settimana scorsa, appunto, Diablo 4, grande lancio su tutte le piattaforme, ma non Stadia. Quindi ci credono poco. Probabilmente, non so se quelli di Google, ma sicuramente i produttori di videogiochi. Comunque vediamo giochi che ormai sono già conosciuti sulle altre piattaforme. Quindi
stavo guardando il video che ci ha scritto.
Grazie, Matt, mi hai reso felice.
Ci ha scritto Matt sulla Slack che oggi hanno presentato Bubble Bubble for Friends per Switch. Cos'è Bubble Bubble for Friends?
Bubble Bubble,
è il
del mondo.
Ok, ma Bubble Bubble for Friends, 4 giocatori.
Bubble Bubble 4 per amici. O 4 amici.
For Friends per amici.
O
esclusiva 4, per sì. Nintendo Switch.
Che lo compri per gli amici, che tu non lo compri, ma
dai,
te non te lo
giochi.
Direi o per chi ha 4 amici.
Un Bubble Bubble cooperativo, però è sempre stesso gioco di piattaforma, direi, con grafica molto rinnovata, ovviamente, ci mancherebbe, era un arcade 8 bit l'originale, e vabbè, ci sta, è proprio un gioco da Switch, è proprio un gioco nintendoso. Facci sapere com'è, se lo prendi, Matt, facci sapere.
Non diciamo che è un gioco da Switch, perché l'altra volta abbiamo detto che Diablo non c'è sulla Switch, perché non fanno i giochi violenti. Ci ha detto Diablo 3 è uscito, Diablo 4 uscirà. Per cui non dobbiamo essere ghettizzare i poveri utenti Switch. Anzi, chiediamo scusa, purtroppo io non ce l'ho la Switch, quindi ora Nintendo me ne manda gentilmente
una. È tutta
Nvidia
la nostra,
fare, vero?
È solo Nvidia.
E va bene.
Stavo per fare una battutaccia.
Vabbè,
era una battuta stupida, e ogni tanto riesco anche a trattenermi, va bene. Era una battuta sulle schede grafiche e robe del genere, dici, nostra, è tutta Nvidia. Vabbè, Francesco lo vedo titubante. Minuti, dai, lasciatemi ringraziare il nostro sponsor Squarespace, la migliore piattaforma all-in-one per pubblicare sulla rete. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet. Ci sono migliaia di sistemi per creare siti internet. Nessuno, credetemi, nessuno ha le caratteristiche di Squarespace. Se devo sintetizzare che cosa ha di diverso, di meglio Squarespace rispetto a tutti gli altri, vi dico questo: è il modo più semplice ed economico per avere un sito web di aspetto professionale. Mettete insieme queste tre parole: semplice, economico e professionale, perché è una roba rarissima, direi unica. Quando abbiamo cominciato a fare siti web, erano tutte delle schifezze terrificanti. Una pagina grigia, testo nero, link azzurri, qualche immagine qua e là per dare un po' di vivacità, ma non troppe, che sennò era troppo pesante per la banda di allora. Ora, guardare ora quella roba lì, mamma mia, quanta strada abbiamo fatto. Oggi è il contrario, no, di un tempo. Oggi sono le riviste patinate, quelle che un tempo erano il massimo del design, sono loro che guardano e copiano il design dei siti web per avere ispirazione. Questo perché sul web passa la maggior parte del business, del traffico, quindi del denaro, e quindi sul web lavorano i migliori designer del pianeta. Se vogliamo creare un sito oggi, non dico che primeggi, ma quantomeno che non sfiguri in mezzo al panorama mondiale, ai siti dove la gente abitualmente naviga, dobbiamo prepararci a tirar fuori tanti soldini. Oppure usare Squarespace, perché alcuni di quei designer di altissimo livello e fama mondiale di cui parlavamo prima lavorano proprio lì e mettono a disposizione i loro design che possiamo implementare sulle nostre pagine con zero difficoltà. Perché questa è la seconda forza di Squarespace. Zero difficoltà. Oltre al design di livello altissimo, la facilità di utilizzo è disarmante. Si trascinano gli elementi dalla palette direttamente sulla pagina, riquadri di testo, immagini, gallerie, mappe, video, e poi si riempiono con i nostri contenuti, esattamente come scrivere una mail o un testo su Word. Tastiera, copia e incolla, drag and drop, solite operazioni. Se poi abbiamo problemi, supporto utenti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dove ogni membro del team di supporto è un utente esperto della piattaforma che ci risponde direttamente da un ufficio Squarespace. Che si tratti di un problema tecnico complicato o una richiesta semplicissima su come funzioni qualcosa, loro sono lì a disposizione. Provatelo gratis. Non vi serve neanche la carta di credito, andate su squarespace.com per un mese completamente gratis. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, usate il codice coupon Digitalia per avere il 10% di sconto sul costo annuale dell'abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. E visto che siamo nei videogiochi, Fortnite mette a disposizione la skin dello Stormtrooper di Guerre Stellari.
Ormai se non hai una skin su Fortnite non sei più nessuno, è un dato di fatto, cioè un co-marketing che viene fatto che è fenomenale.
Sì, la frase che dici si può leggere in due modi. Se non hai una skin su Squarespace, su Fortnite, non sei nessuno, nel senso che come giocatore, e ne abbiamo già parlato, no? È quasi ghettizzante entrare su Fortnite.
Sì, ma io parlavo
e giocare
anche proprio da...
Esatto, da brand.
Da marchio, da cioè, brand. Se anche Guerre Stellari, che adesso esce con il nono film della saga, terzo film della terza trilogia, per cui insomma c'è un certo hype senza che sia necessario farne pubblicità, diciamoci la verità. Se hanno bisogno di mettere la skin anche all'interno di Fortnite...
E non hanno bisogno, ma ne hanno vantaggio evidentemente.
Ne hanno vantaggio, sì,
quindi
hanno bisogno in quel senso.
È bestiale come Fortnite, appunto, quel meccanismo, non sei nessuno se non hai la skin su Fortnite, che tu sia un utente o che tu sia un brand, sono riusciti a monetizzare entrambi e a far diventare un gioco gratuito una macchina da soldi spropositata. Mi piacerebbe sapere, non so se da qualche parte c'è stato qualche leak del costo di una campagna del genere su Fortnite.
No, non credo. Non credo, perché si tratta di negoziazioni tra le aziende, in questo caso tra la Disney e la Epic, della Epic Fortnite. Quindi segreti ben guardati. Ma secondo me stiamo parlando facilmente nei milioni.
Sì, poi c'è sicuramente una parte di co-marketing, nel senso comunque in questo caso è Stormtrooper, quindi Guerre Stellari, che trascina Fortnite verso... cioè magari le generazioni più nuove scoprono Star Wars, mentre le generazioni fan di Guerre Stellari magari si avventurano sul gioco o tra i classici giochi della saga. Beh, comunque è una cosa in cui tutti...
Francesco, devo correggere un piccolo tuo refuso, anche se sarebbe bellissimo, perché mi è venuta questa immagine che poi i fan di Star Wars ci impiccano, altro che quelli della Switch. Stormtrooper, perché Stormtrooper ricorda le Stormtroopen, se ricorda le Stormtroopen, che sarebbe bellissimo avere la skin delle Stormtroopen su Fortnite.
Esatto, Super Trooper invece di quella di Abba. Vabbè, insomma, stavo facendo un po' di casino.
Va bene.
Comunque i cloni con l'armatura bianca di Star Wars, eh?
Quelli sì, non quelli di chi era? Bonville, Sturmtruppen?
Sì,
disegnatore delle Sturmtruppen.
Bonville, esatto.
Va bene. Google si è ciulata i dati sanitari di qualche milione di pazienti, così in un attimo è come un idrovora per dati.
No,
sensibile.
Ma li stanno riorganizzando.
Ah,
sono
okay.
Lì che hanno preso un po' di dati dal secondo fornitore negli Stati Uniti di sanità privata, ovviamente, e stanno facendo un progetto di riorganizzazione delle cartelle cliniche, dei dati tramite intelligenza artificiale, e mettiamoci anche un po' di blockchain, qualche drone. E niente, la cosa che poi, come dire, se non fosse stato Google, secondo me sarebbe una cosa passata, che passa, è un progetto tra due aziende. L'azienda fornitrice di sanità chiede a un'azienda che offre servizi informatici di mettere insieme un database organizzato di tutti quelli che sono i suoi dati. Secondo me è un progetto abbastanza normale per una qualsiasi azienda nel 2019. Il problema,
beh,
ovviamente,
ha due,
è che
particolarità
si alzano...
questa collaborazione.
Certo, uno che sono dati sanitari e quindi sono estremamente delicati, e in questo caso appunto che
non,
c'è,
anonimi,
che c'è
non anonimizzati,
assolutamente no, assolutamente okay. No, tutti e letteralmente tutti i dati delle persone che sono state curate da questa azienda.
E il secondo è che la maggiore azienda del mondo, o forse oggi la seconda, ma quella ha dato il via al business della sorveglianza e dell'accumulo dei dati,
è coinvolta, stranamente coinvolta. Tra l'altro, una settimana dopo aver comprato Fitbit, di cui in realtà non abbiamo parlato settimana scorsa, però quella in realtà, se vuoi, è anche un po' più problematica.
Beh, un'altra operazione di raccolta, certo, di raccolta di dati.
Beh, in realtà è, come dire,
è duplice.
Adesso bisogna capire come andrà avanti, perché questa in realtà non è una campagna di raccolta dei dati, perché i dati non dovrebbero restare in Google.
Non dovrebbero,
in un mondo ideale non dovrebbero restare in Google.
Diciamo che qua gli ha affittato solamente il ferro, i server.
Esatto.
Un po' di competenza su analitiche.
Ma perché non dovrebbe rimanere in mano a Google? Spiegamelo.
Perché spero che le leggi americane che impongono segregazione dei dati vengano
passate.
No, assolutamente no. Perché anzi, le leggi americane sono molto meno restrittive di quelle
ma
europee.
Ma comunque la HIPAA è una legge, cioè esiste e richiede comunque una certa attenzione ai dati sanitari. Adesso non è che possono farne veramente quello che vogliono.
L'attenzione c'è. Non è che le divulgano cosa, ma nel momento in cui Google fa un accordo con un'altra azienda e dice ma te li gestisco io i dati, perché poi ti aiuto a riorganizzarli, ti metto a punto tutti i servizi interni per la gestione dei dati sanitari, e poi guarda, li tengo altri 10 anni perché mi servono come dataset per realizzare strumenti di intelligenza artificiale che poi ti fornirò per la diagnosi, eccetera. Perché poi oggi è quello, è il sale della terra.
Certo.
Il discorso è proprio quello, tu in tutti gli articoli è saltata fuori questa cosa. Cioè, da una parte loro offrono l'hosting, diciamo, quindi la parte cloud, e vabbè, succede, offrono l'esperienza di analitiche, ma soprattutto dicono vogliamo così approfondire e migliorare i nostri strumenti, i nostri algoritmi, i nostri modelli. Quindi di fatto, anche se questi dati non verranno usati nativamente così come sono, verranno dati in pasto probabilmente ai motori di intelligenza artificiale, per quello che ne sappiamo oggi, per imparare e si spera aiutarci ad avere cure migliori in futuro, però chi
potere,
lo sa, magari anche
potere
venderci assicurazioni in modo più mirato o non vendercele.
Potere, semplicemente. Oggi, bellissimo, è uscito oggi, non approfondiamo, invito tutti, chi ha piacere, chi ha voglia, e poi ovviamente le voci digitali a leggere, è uscito un numero del New York Times Magazine. Ne abbiamo un po' discusso con Francesca e Michele oggi in chat, che parla di quello che è internet oggi. Sono un certo numero di articoli, ce n'è uno molto bello che si chiama You Can Clean It Up for a Price. La sostanza è: internet è diventato un gabinetto, e se vuoi un'esperienza un po' più pulita, un po' meno latrina, basta che paghi. E ci sono tutta una serie di considerazioni sui nuovi padroni del mondo, su come è cambiato il mondo, su come è cambiata internet, su quello che sembrava promettere internet e quella che è diventata oggi, e una proiezione verso il futuro. E quella della raccolta dei dati per l'intelligenza artificiale è uno di questi temi. penso nelle prossime puntate ne parleremo, e sicuramente sarà un articolo, sono una serie di articoli che riverbereranno molto nei discorsi che faremo nei prossimi tempi. Davvero, se avete un po' di tempo per leggerli, ve li linko nelle note dell'episodio. Io ne ho letti già un paio oggi, sono veramente fatti bene, sembrano scritti da un digitaliano.
Da un articolista capace.
Da un articolista capace. E credo che questo senso, no? Una volta si diceva big data, i big data di qua, i big data di là, e però che cosa ci facciamo con i big data, dove li mettiamo? Credo che le reti neurali, intelligenza artificiale, deep learning abbiano reso più evidente per quale motivo chi possiederà un'enorme mole di dati avrà più potere in futuro, ma ce l'ha già oggi. Peraltro, questa asimmetria, no? Questa intelligenza artificiale che promette di dare a tutti dei servizi, delle cose, invece li mette nelle mani di pochi che poi possono rivenderteli o meno o usarli internamente. Ma sono argomenti complessi che approfondiremo, approfondiremo più avanti.
Li abbiamo ingolositi così.
Molto, sono sicuro, ma veramente begli articoli.
Tra l'altro meritano di essere letti, scusate, una questione estetica anche per come sono impaginati, come sono scritti. Perché comunque hanno una grafica che è raro vedere oggi sui siti web, veramente molto bella, molto leggibile, e poi meravigli.
Quella che ti spara in faccia i gattini è un po' fastidiosa.
Sì, beh, però fa parte
Sì, ti fa capire com'è internet oggi.
Esatto,
sì,
appena ti fermi ti compaiono decine di pop-up, sono tutti gattini o altre foto estremamente non pubblicità, però insomma l'esperienza è quella di certo. Vuoi cookie, iscriviti alla newsletter, prendi qui lo sconto, clicca qua, apri qua.
Tra l'altro dai, clicca qui! Le illustrazioni. Di questi articoli, un po' di orgoglio italiano, sono fatte in collaborazione con la redazione di Toilet Paper, che è la rivista di Cattelan e Ferrari.
Oh yes.
Sono due artisti italiani.
Oh yes, e tutta la parte grafica credo che arrivi di lì. Bene, dalla sorveglianza alla sorveglianza, il nuovo check-in cos'è? Alinate che hanno implementato. No, qui primo aeroporto d'Italia per profughi e passeggeri. Entro la fine del mese, chi si imbarcherà sui voli KLM Rome Amsterdam potrà sperimentare. Oh, che bello! L'imbarco di ultima generazione, dove il proprio volto diventa lasciapassare. Come funziona?
Funziona che quando fai il check-in online o tramite i chioschetti, se arrivi tardi, cioè se non l'hai fatto online e lo devi fare in aeroporto, ti viene scansionata il viso.
Cioè l'app te lo scansiona?
Esatto, tramite il riconoscimento facciale dell'applicazione viene presa una tua foto che viene passata per gli algoritmi di intelligenza artificiale, che ne raccoglieranno l'essenza.
Esatto, confrontata con quella del passaporto, che ricordo ormai è il chip
biometrico,
quindi è tutto dentro.
Esatto. E quindi una volta che tu ti appropinqui al check-in, anzi al gate, non avrai più bisogno di presentare che stress che devi stampare, oppure peggio ancora direttamente dall'app devi scansionare un QR code e poi passare il passaporto.
Comodissimo,
sembra di essere nel 2018, poi c'è uno che ti guarda, esatto, e niente, invece tu passi direttamente oltre gate con l'intelligenza artificiale che ha scansionato la tua faccia che rimane nei server, se non ricordo male almeno dicono per 24 ore o fino a un anno nel caso dei frequent flyers.
Dici, scegli l'abbonamento premium per l'intelligenza artificiale, ti tengono per un anno in ostaggio.
Finché poi non chiedono a Google di fare l'organizzazione del loro dataset.
Allora, fino a ieri negli aeroporti dovevano infilarti fino alle sonde nell'intestino tenue per capire che non avessi delle bombe, ti dovevi svuotare i contenuti col liquido, ti dovevano annusare scarpe, ti facevano...
E tu lo vedi dalla faccia poi che tu non hai le bombe.
Esatto, adesso è tutto abolito perché c'è il riconoscimento facciale. Il Corriere dice: da un punto di vista statistico l'utilizzo della biometria ha un bassissimo margine di errore. sono mesi che leggiamo di riconoscimento facciale e cioè è una barzelletta questa, vero?
E fra l'altro dice, fra l'altro alcune etnie invece hanno errori gravissimi, ma correggeremo.
Peraltro alcune, alcune etnie,
signori,
non si
terroristi, prendete le etnie esatto, giuste così che almeno
che poi sono proprio le etnie che generalmente vengono associate,
ma non lo so, questo non lo dice l'articolo e non volevo essere razzista,
questo
però
lo dici tu,
sappiate no, che ci sono delle etnie
al di là
che
delle etnie,
gli algoritmi non beccano,
al di là delle etnie, ragazzi, ma i video su YouTube della gente con le maschere, quelle di plastilina tipo Mission Impossible, che sbloccano gli iPhone con riconoscimento faciale, che fa quelle cose,
le, no, avete, non li ho visti.
Le avete visti? Ah, non li avete visti?
No, non li... Cosa devo cercare esattamente? Che poi adesso cerco.
Cerca how to fake, how to cheat facial recognition.
Facial recognition, probabilmente.
Ce n'è veramente di tutti, ragazzi, davvero. Cioè, è il teatro della farsa. Sono senza parole.
E con ciò però ci risparmieranno anche il dover tirare fuori dallo zaino il computer, doverci levare le scarpe, questo ne risentiranno i profumi degli aeroporti.
Sai che cosa conferma tutto questo? Quello che diceva
Bruce, era inutile
quello finora. Che diceva Bruce Schneier, che è probabilmente il massimo esperto di sicurezza che ci sia sul pianeta in questo momento, che diceva che tutte quelle manovre in aeroporto, il controllo dei passaporti, toglierti le scarpe, guardare dentro i computer, tirarli fuori. Vi ricordate gli scanner millimetrali, quelli che dovevano guardarti anche il pancreas?
Se avevi... body scanner, beh, ci sono ancora.
Ci sono.
Li trovi ogni tanto.
Dicevano, tutto questo non è sicurezza, è teatro della sicurezza. Mm-hmm. Non serve a rendere le aerolinee più sicure, ma serve a far percepire come più sicure le aerolinee dai passeggeri e nel frattempo,
e qui ora hanno messo una scatola,
e nel frattempo arricchire delle aziende che, promettendo sicurezza agli aeroporti, che in realtà non è sicura, fanno teatro anche per quelli che devono gestire. Il direttore dell'aeroporto di Linate arriva uno e dice, guarda che se tu investi 3 miliardi in questo, sicurezza, riconoscimento facciale, li becchiamo tutti, stai tranquillo, non devi neanche più far svuotare le bottiglie, e lui subito è contento, tranquillo, e spende. C'è un giro di soldi dietro a questo e non è sicurezza.
Anche perché poi dall'altra parte del gate ti trovi un Boeing 737 Max. Quindi poi
senza
poi...
i sensori, perché a me
non
fa ridere
con l'update che non funzionava.
Esattamente, perché ha voluto risparmiare un sensore da 3 euro che ogni iPhone ha di serie, una roba del genere. No?
E comprateli su AliExpress questi sensori.
Più o meno così. Tanto la gente ci ha lasciato la ghiera. Okay,
arrivi, c'è un monitor che ti dice, sei un terrorista? Sì, no, e devi schiacciare il pulsante giusto. Se dici no, puoi passare.
E dimmi una cosa, Michele, visto che siamo nel business sorveglianza, anzi me lo dici tra qualche minuto, che prima ringraziamo i produttori esecutivi. In Spagna ne stanno facendo di cotte e di crude. Tra poco. Prima i produttori esecutivi e meriti ascoltatori di Digitalia. Digitalia si fonda su un semplice modello, chiamatelo di business, noi lo chiamiamo di sopravvivenza, basato sul fatto di distribuire gratuitamente la trasmissione e chiedere un contributo a chi l'ascolta in maniera più o meno regolare. Ragazzi, tutto costa, no? Oggi date a leggere gli articoli, quelli di cui parlavamo prima del New York Times Magazine, parla proprio di quello, di come oggi, se vuoi contenuto di qualità, non è più la promessa tutto gratis di un tempo, che si è rivelata una falsa promessa foriera di inganni di ogni tipo. Le robe premium si pagano, ragazzi, contenuto di intrattenimento e informazione. L'abbonamento al Digitale Terrestre lo pagate, l'abbonamento a Sky lo pagate, l'abbonamento a Netflix lo pagate, no? E Digitalia, se lo ascoltate tutte le settimane, dovrà in qualche modo sostenersi e arrivare e continuare a produrre. Lo facciamo da 10 anni, lo facciamo perché tanti ascoltatori prima di voi hanno capito il modello di business e lo supportano. Fatelo anche voi, dai, noi in cambio continuiamo a esistere, a lavorare per voi, e in più, bonus, vi ringraziamo in trasmissione nella notte dell'episodio. Per quanto riguarda le note dell'episodio, ci penso dopo io, per la trasmissione, Francesco?
Ma con grandissimo piacere. Allora, iniziamo a ringraziare le donazioni singole di Vincenzo Ingenito di 1 euro, Mauro Martelli, Matteo S, Manuel Zavatta, anche lui da 1 euro, ma Perpetual Executive Producer, perché tutte le settimane.
Grande Manuel.
1 euro anche da Davide T, 2 euro da Lorenzo B, 2 euro da Lorenzo, da Alessio Ferrara, e rullo di tamburi 2,11, donazione singola di Marco Mandia, che è anche EOT, End of Transmission, l'ultima del codice Mandia 2.0, ma ne riparliamo dopo. Grazie Marco.
Intanto, grazie a
tutti. Alessandro G, 2,17 euro donazione singola. Poi Marco Grechi e Andrea A, 3 euro di donazione singola ognuno. E siamo nel gruppo delle donazioni ricorrenti di 3 euro al mese. E ringraziamo Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Diego Arati, Luca Ubiali, Antonio Taurisano, Alessandro Morgantini, Matteo Moras, Mario Giammona, Simone Podico, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Alessandro Sibilia, Denis Grosso, Paolo Roberto Grassi, Giovanni Bugada, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, David Padovani, Fabio Brunelli, Giacomo Cipriani e Andrea Malesani.
Grandi, grazie di cuore a tutti.
Mitici, come mitica, Agnese V che ci fa una donazione singola da 5 euro.
Grazie,
e sono
Agnese.
Mitici. I donatori ricorrenti a 5 euro al mese, cioè Francesco Mocellin, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Marco Iannaccone, Stefano Rocchetti, Letizia Calcinai, Emanuele Libori e Giancarlo Merlin.
Grazie a tutti di cuore, grazie davvero, grazie.
Siamo nella zona dei grandi produttori, con una donazione ricorrente da 10 euro ogni mese. Ringraziamo Paolo Tegoni e Giovanni Cannata.
Super!
E il lead executive producer con la donazione singola da ben 22 euro, lo ringraziamo per tutti, ed è Paolo C.
Paolo, Giovanni Paolo, grazie di cuore davvero, grazie a tutti i produttori esecutivi per aver reso, allungato ancora la vita di Digitalia. Noi siamo qui ragazzi, tutti i lunedì, ma in realtà anche in settimana, raccogliamo articoli, li leggiamo, ci prepariamo, lavoriamo per voi, lo facciamo da più di 10 anni, sono quasi 11, 10 e mezzo, perdo ogni volta il conto, siamo orgogliosi dei nostri ascoltatori che ci permettono di continuare con questa mezza avventura, mezzo lavoro. Sul sito trovate tutti i link, Satispay, PayPal, bonifico, ne manca uno, Bitcoin, tutti i modi possibili e immaginabili.
Continuate
a darci una mano. E il codice Mandia, end of transmission, Francesco.
Esatto, quasi dopo una trentina praticamente di puntate. Quando abbiamo iniziato ormai? Si parla di quasi mezzo anno fa, di più, 6-7 mesi fa. Con il secondo codice Mandia, praticamente Marco ci invia ogni settimana una donazione criptica. Sono tutte intorno fra l'euro e i 2 euro, 2,5 euro, tutte di 3 cifre, quindi un intero 2 decimale, tranne la prima che stranamente aveva 4 cifre. Siamo arrivati all'ultima e ancora oggi nessuno ci ha saputo dire che cosa c'è celato all'interno di questo codice.
Mi sembra parecchio più difficile di quello dell'anno scorso.
Esatto, Marco si è veramente impegnato, anche perché l'anno scorso, da quando l'abbiamo pubblicato, in 10 minuti l'hanno craccato tutti. Questa volta è un filo più complicato, ma vedremo, insomma c'è una sfida.
E c'è una pagina sul sito dove poi trovate tutte le cifre aggregate, Digitale FM, slash codice Mandia 2.
Codice Mandia 2, tutto attaccato, esattamente, appena aggiornato, anche con i dati dell'ultimo token, chiamatelo come volete. Ragazzi, forza, non facciamo brutta figura. Il codice Mandia originale è stato craccato in pochi minuti dopo la fine delle trasmissioni.
Vediamo dal Giappone.
Dal Giappone, peraltro. Da uno scrittore in Giappone. Vediamo questa volta di farci valere. Digitalia.fm/codice Mandia 2. Ci sono delle regole?
Le regole sono semplicissime, non fate spoiler, quindi magari prima di scriverlo a tutti sul canale Slack lasciamo giocare, ma scrivete o a Info Digitalia o a uno degli speaker in messaggio diretto su Slack, su Twitter, su Instagram, ormai dove siamo presenti, scriveteci, fateci sapere, noi poi terremo traccia e appena avremo un vincitore lo faremo sapere a tutti quanti.
Assolutamente, assolutamente. Scusate che mi stavo cercando un produttore esecutivo che a quanto pare ci eravamo persi, ma adesso poi ci penso io a controllarlo. Cosa succede in Spagna, Michele?
In Spagna, come la Ischwitz.
Ah, in Spagna, giusto. In Spagna, è in Svizzera.
Esatto. In Spagna. E allora, articolo che ci viene segnalato da un nostro ascoltatore su Twitter, @adri2906, che ringraziamo e che credo vive a Barcellona, ma immagino
mica male.
Sia italiano. Mica male. Niente, ci ha fatto presente che in Spagna, nei giorni che vanno dal 18 al 21 novembre, più il 24 e il 25 dicembre, il 20 di luglio e il 15 di agosto, l'Istituto Nazionale di Statistica, con una partnership con i principali operatori di telefonia mobile, traccerà tutti gli spagnoli. Ho trovato in realtà un altro articolo su El Periodico, de Catalunya, con qualche dato in più. Quindi ci sarà, tra l'altro, l'Istituto Nazionale di Statistica che pagherà 500.000 euro ai tre operatori di telefonia per avere le statistiche dei suoi, dei loro abbonati in maniera completamente anonima, secondo il piano del progetto, in maniera aggregata, ma con una precisione di una zona ogni 5.000 abitanti, per andare a vedere quelli che sono i movimenti fisici degli spagnoli e andare, immagino, si spera, a trarne delle conclusioni che possano aiutare a migliorare la vita degli spagnoli, ecco. Allora, quante cose possono andare storte? Allora, l'intento secondo me è estremamente positivo. E anche da quello che ho letto da quest'altro articolo, che adesso vi linko per la diretta e per i commenti, e come dire, forse è anche fatto in maniera corretta, perché i dati sono completamente anonimi, non sei riconoscibile e quindi sei aggregato ad altre persone, quindi anche se sei l'unica persona che quel giorno è andata dal punto A al punto B, non dovrebbe apparire da nessuna parte che una persona sola è andata dal punto A al punto B, ma vieni inglobato
non riesco a capire per quale motivo,
perché tu verrai aggregato nel tuo subset di 5.000 altre persone che immagino saranno vicine a te, e quindi, come dire, il tuo percorso sarà un elemento nella media dei 5.000 percorsi delle persone che sono attorno a te,
quindi non viene indicato che quella serie di punti appartiene tutta alla stessa persona, questo che mi stai dicendo. Cioè io ho un dataset,
no, sto dicendo
tu hai lasciato
che tu non
una
avrà...
serie di punti che vanno da casa tua al lavoro passando per una determinata strada. Questi
Corretto.
Punti vengono raccolti ma non
e aggregati
okay.
insieme a quelli di 4.999
esattamente
persone.
Ma ognuno di questi punti non viene identificato come parte di un percorso, quindi?
Io, da quello che interpreto dall'articolo, viene fatto un medione di questi percorsi, e adesso non so come poi viene poi analizzato e reso digeribile poi, immagino, da
perché
da
se è completamente anonimizzato, per cui non riesci a risalire una persona dal percorso, vuol dire che i percorsi vengono cancellati, cioè è solo una mappa delle densità in ogni singolo momento delle persone, ma non il percorso che fanno. Può essere utile,
ma abbiamo
è
la
molto
motivazione?
Meno utile. La motivazione è migliorare i servizi, lo diceva, no? Diceva, l'avevo passato.
È un sondaggio, è come se fosse il censimento, soltanto che è il censimento degli spostamenti.
Per migliorare le infrastrutture come le corsie delle strade o i servizi di emergenza, per cui dove c'è più persone in un determinato momento far stare in zona più polizia, più magari autoambulanze o cose del genere.
O per migliorare i servizi pubblici. Questi sono dati che alla fine sono in questo momento sono nelle mani delle aziende che tutti noi conosciamo, Google Maps, Apple Maps,
certo.
E che fino ad oggi, come dire, sono stati utilizzati ovviamente per il loro profitto, come tra virgolette è giusto che sia, per lo scopo per cui sono state create. Però avere anche lo Stato, cioè sono dati estremamente preziosi, immaginate i dati appunto del trasporto pubblico la mattina, sapere che un tot persone vanno dal punto A al punto B e che il punto A e il punto B non sono collegati direttamente, ma magari devi cambiare due o tre mezzi, ti può permettere ad esempio di aggiungere una linea degli autobus che non sapevi di dover aggiungere.
Però in quel caso devi avere nei dati che quei punti lì appartengono a un percorso e quindi sono... In teoria sono disanonimizzabili, perché se c'è una persona che parte da casa tua, passa da casa di tua mamma e poi va a dove lavori, poi esce e va a casa della tua fidanzata, o sei tu o sei tu.
O l'idraulico.
Ok, famoso genitore 3.
Esatto, però nel momento in cui tu sai che più o meno 5.000 persone partono dal punto A e o nelle distanze del punto A e arrivano nelle distanze del punto B, non sai chi sono queste 5.000 persone,
sì,
però ecco. Ti fanno una notevole, differenza.
Vabbè, comunque abbiamo capito che i dati sono potere in senso buono, nel senso che ti permettono, ti mettono in grado di prendere delle decisioni, ma sono anche potere nei confronti, in senso di controllo. Avete visto quella campagna di Fight for the Future, che si sono messi a tre tizi di Fight for the Future si sono messi la tutina bianca, quella tipo decontaminante, e col cappuccio, si sono appiccicati
un cellulare
in fronte con la macchina fotografica attiva e collegati a un server che faceva riconoscimento.
A un server di Amazon. Sì,
a recognition di Amazon e col monitor che faceva vedere ai passanti che cosa anche veniva ripreso e riconosciuto.
Cioè, riconoscevano per strada un mucchio di gente.
Esatto, gente viva e gente morta, perché poi sono state riconosciute, adesso non ho il numero davanti, però sono state riconosciute a diverse decine di persone tramite il quale era stato allenato il sistema di intelligenza artificiale, tra cui anche un morto che era, vediamo se lo trovo, un cantante, se non ricordo male.
Roy Orbison, se non mi sbaglio.
Può essere.
Possibile, sì.
Roy Orbison, esatto, morto nell'88.
E poi sono andati in Campidoglio e senza fare niente, senza ostacolare nessuno, si sono messi a fare semplicemente lì in piedi con le loro macchine che riconoscevano, cosa che dalla legge americana non è assolutamente vietato, e sono stati
per
presi.
Ora è del motivo per cui sono lì.
Però sono stati presi a calci nel sedere e buttati fuori perché, perché la legge americana permette il riconoscimento vocale, facciale, ma coloro i quali scrivono le leggi secondo le quali il riconoscimento facciale non è vietato non hanno piacere di essere riconosciuti facialmente. Ok, va tutto bene, no? È tutto
www.scancongress.com se volete vedere appunto il video di questi ragazzoni e di quelli che sono i risultati, e se nel caso vi trovate a Washington DC potete anche caricare la vostra foto per vedere se
vi hanno riconosciuto. Esatto, riconosciuto. Se siete passati di là,
caro Roy, anche tu caricala.
Esatto.
Certo. Vediamo se ti riconosce.
Certo. Va bene,
anche se trovavano tipo Elvis o Jim Morrison.
ma lo trovano davvero, non per un errore di cosa.
Esatto.
No, esatto.
Cos'era che girava su internet che Jimi Hendrix è? C'era un attore di oggi. Morgan Freeman, possibile.
Morgan Freeman, esatto.
Morgan Freeman. Sì. Ma come ve le inventate certe cose, poi magari è vero. Va bene, infatti Facconi è Jim Morrison, voi non lo sapete.
Vero.
Prova a dire Baby Light My Fire.
Baby Light My Fire.
Vedi, è lui, è chiaro.
Uguale, identico.
Adesso andiamo a Parigi a scavare la tomba, a vedere chi c'è a Père Lachaise. Moto Razor, ritorna un mito.
Oh.
Ragazzi, il Razor è stato un mito nel mondo della telefonia dumb, quando avevamo ancora i telefoni stupidi. E Motorola ci ha messo un po' a capire che poteva utilizzare la memoria del mito, il brand, per presentare un nuovo telefonino. E ha visto una bella opportunità con i nuovi foldable. Per cui questa è una doppia notizia, oltre a un ritorno del brand Razor, anche un nuovo modo di vedere, e forse l'avevamo un po' anticipato, te l'avevo detto, che sarebbero arrivati dei formati diversi, che questo foldable non sarebbe solo servito ad avere dei telefonini in formato normale
grande,
che raddoppiavano in larghezza.
Beh, allora facciamo un po' il punto. Abbiamo visto quello di Samsung che si piega e si chiude su se stesso. Quello di Huawei, se non mi sbaglio, che si apre al contrario, giusto?
Mm-hmm.
Sì. E poi abbiamo visto
quelli di Microsoft.
Quelli di Microsoft che sono separati. Poi esatto. Ne abbiamo visto uno che adesso non mi ricordo più.
Separati
della marca,
nel senso che sono due schermi indipendenti. Okay.
Due schermi indipendenti.
Esatto.
Quello tipo scassa 15 non c'è.
Ce n'era uno che si piega in tre, quello con la cartina, che dicevamo che devi piegare la cartina tipo Google Maps. Adesso arriva il Razer, che appunto in realtà è uno schermo unico che si allunga, quindi il telefonino è più piccolo, quando si allunga si apre, diventa più ampio. La cosa carina che hanno fatto rispetto ai concorrenti è che nella cerniera, quindi il punto critico che insomma sappiamo il Galaxy Fold che fine ha fatto, in questo caso hanno lasciato un po' di spazio, per cui non si deve piegare su se stesso ma è arrotondato.
Sì, non è incollato allo chassis sotto ma è lasciato libero di fare una curva invece che una piega, e quindi non si forma la pieghina che poi rovina l'immagine. Beh, sembra una buona trovata, un po' l'uovo di Colombo se vogliamo.
Sì. Diciamo che siamo ancora in grado di usare un telefonino chiuso, perché comunque quando è uscito il Razr ai tempi era un qualcosa che appunto dovevi tenere piccolino in tasca, coprivi la tastiera,
sì,
e al momento buono. Qua siamo abituati alla FOMO, la fear of missing out, quindi la paura di perdere qualcosa. Sì, abbiamo le notifiche fuori, abbiamo
sì, c'è un bello schermino fuori a colori
piccolino,
sì, però vedi i messaggi,
quante
vedi
volte lo apriremo,
puoi fare anche le foto.
Mm-mm. Chi lo sa se lo apriremmo o no. Bello però in tasca, comodo, no? È un telefono Android, sì. C'ha l'ultima versione di Android?
Credo proprio di sì, avrà la 10 sicuramente. E no, l'unica cosa che devo dire non mi piace è che poi, vabbè, puramente...
A parte che costa 1500 euro, 1500 vabbè, dollari
costa
negli
solo
Stati Uniti.
$1500.
Okay.
È la parte finale, diciamo il mento, che è abbastanza prospiciente proprio perché deve alla come si dice, allo spessore di entrambi gli schermi. E sì, quindi c'è sto...
E non solo, c'è anche una feature nuova, che praticamente è la feature più importante, perché noi stiamo parlando del doppio schermo che si piega, ma c'ha il jack della cuffia.
No!
È incredibile.
C'ha il jack della cuffia,
è un telefonino del secolo scorso, è un telefonino del secolo scorso.
Ma infatti allora, è Razr, è il rilancio anche delle cuffie.
Però ha ragione, Michele, il mento sotto, la parte sotto, parte essere bruttina, ma può rendere molto scomodo l'accesso alla parte inferiore, che spesso viene utilizzata per comandi molto importanti nelle applicazioni, spesso quando ci sono le tab bar o la riga di icone principale in una springboard o come si chiama il launcher di Android, spesso è sulla riga inferiore. Se questa viene in parte ostacolata da questa cosa, non deve essere...
Sarebbe, bisogna provarlo.
Ma dove lo vedi il jack delle cuffie, che c'ha pure l'adattatore nella scatola?
E così dicevano.
Ma cosa, cosa leggi? Il Corriere dei Piccoli, ma... Francesco.
No, sotto si vede chiaramente la USB-C e c'è anche l'immaginetta con la componentistica.
Ah no, lo confrontava con la di come dimensione dei telefoni che ci hanno, scusate.
Ah, okay. C'hai subito illuso.
Mezzo, allora no, non vai, basta, buttiamo.
No, basta, non
ti
vale.
Pare che un telefono da 1500 euro abbia cioè, anche...
Infatti era quella la notizia, invece...
No, però parlando di specifiche, ad esempio, sarà forse il primo telefono in Italia che, o comunque in concomitanza con il lancio di questo telefono, in Italia verranno lanciate le eSIM, che in realtà
eSIM
già
al grande pubblico, esatto.
Già tanti telefoni supporterebbero o sono predisposti per, ma in realtà in Italia non erano mai arrivate. Adesso Team Vodafone e Wind 3 metteranno a catalogo insieme al Razr.
Sai che sull'iPad, che contiene anche la eSIM, se vai nelle opzioni hai delle offerte dei
nostri
operatori?
Sì, ma al momento sono legati fondamentalmente a, appunto, alcuni specifici operatori. Pensiamo all'Apple Watch, che è legato solamente a Vodafone,
okay,
Italia perlomeno.
Giusto, anche quello, sì.
E cose simili, per cui appunto la tecnologia esiste, è già disponibile, però non in una maniera così diffusa come dovrebbe essere quella del Razr, che prevede il fatto di appunto poter inserire il codice di serie della SIM e di fatto abilitare qualsiasi SIM come eSIM. Poi questo è come viene venduto, vedremo se ci saranno limitazioni da parte degli operatori. Di fatto comunque Michele ha citato i tre operatori principali su quattro di quelli che hanno antenne fisiche, quindi insomma mi aspetto...
Beh, in realtà ci sarà la prima limitazione sarà quella dei device compatibili. C'è un articolo di D-Day che cita l'iPhone 11, l'iPhone XS, XS Max, XR, l'iPad 10, LTE ovviamente, il Galaxy Watch LTE e il Galaxy Watch Active LTE. Stop. Quindi per ora un lancio comunque molto limitato. Il passaggio a eSIM, da SIM fisica a eSIM, costerà €15. E si tratterà di scansionare un QR code sulla, rimarrà diciamo la carta di plastica come adesso ci sono le SIM, però invece di avere la SIM appunto avrete un QR code da scaricare insieme al PIN e il PUC.
Ecco,
il
perché €15 per scannerizzare il numerino che c'è scritto già dietro la SIM?
Perché se no domani cambio perché operatore.
Perché se no Franco si offende.
Appunto, proprio per qua, tornando a prima. Vabbè, mi parlavate in pretrasmissione di questa storia copyright e intelligenza artificiale, che è un argomento che abbiamo già trattato, però c'è un'interrogazione da parte dell'ufficio americano per i brevetti e i marchi registrati, con una serie di domande che non so se vengono poste al pubblico o se vengono poste al legislatore, non ho capito bene, che sono venute fuori in occasione di un paio di uscite, no? Del primo ritratto venduto da Sotheby, primo ritratto creato da intelligenza artificiale, e poi questo primo album mainstream creato con intelligenza artificiale, di cui mi parlavate prima, mi dicevate che era da ascoltare. Cos'ha sto?
Sì, sì, siamo entusiasti.
Visto che non abbiamo ancora capito il copyright come messo, mentre ne parliamo potremo ascoltarci.
Lo devo far partire quel video.
Esatto, mentre capisco.
Merita. Stiamo parlando comunque del futuro, cioè i nuovi Beatles.
Oh madonna.
Quindi questa è
perché dopo la trap l'umanità poteva fare di peggio.
Fa abbastanza.
No, non l'umanità. L'umanità no, non poteva fare di peggio della trap. Per cui ci abbiamo messo l'umanità artificiale.
Ma anche il video fa molto paura. Avete ragione che sembra David Lynch.
A me è dato quell'impressione, molto Twin Peaks, l'ho già...
Se ti immagini un nano che parla, che lo canta al contrario.
Esatto, esatto, il nano, forse il nano.
Twin Peaks ultima maniera, non serie originale. Mamma.
E nel frattempo il barone di Bellamy è stato venduto a $432,500 da Sotheby's.
Bello, ma non lo ascolterei.
Ok.
Ma se ce l'hai sui preferiti di Spotify, dai, che lo sappiamo tutti.
Allora, io scusate se lo sfumo, ma non riesco ad arrivare alla fine di questa cosa qua.
Però se vai sopra, no, adesso parte di scherzi, c'è un paio
sopra
di cose precedenti di Pace SoundCloud, c'è un esperimento di Drumbeat nel quale all'intelligenza artificiale viene chiesto di riprodurre un ritmo che ha imparato, e il modo più naturale che ha questa intelligenza artificiale è quello di riprodurlo in stile beatbox, cioè prendendo ispirazione dal cantato che gli ha imposto il...
Sempre nello stesso articolo, è uno di quei
SoundCloud.
Sì,
è tipo il secondo SoundCloud che riparte dall'altro.
Subito sopra il video di YouTube.
Allora, questo è il voice model.
Il voice model possiamo anche saltare perché okay. È uno che ha il mal di pancia.
Ok, audience clapping? No?
Questo fa impressione, lui cerca di replicare il clap, ma...
Digitalia! Okay. Va bene, Ancanne Valle a manetta.
E qui siamo proprio a The Ring. 7 giorni.
Qui abbiamo garantito gli incubi questa notte a tutti gli ascoltatori della diretta. Va bene. Madonna.
Beh, pensa chi si stava addormentando ascoltando Digitalia. Si sveglia. Molto bene.
Questo sarà il canto di guerra dei robot durante l'insurrezione guidati dall'intelligenza artificiale nei confronti dei loro creatori. Va bene.
Comunque, tra l'altro,
a glimpse of the future on Digitalia. Va bene, prego.
Non c'entra niente, però avevo visto su un articolo. No, c'entra a proposito di suoni inquietanti. Non so se avete ascoltato il suono delle sirene dell'acqua alta di Venezia.
No, devo cercarle.
Vabbè, te le cerco io, le ascoltiamo dopo.
Dopo siamo
sono le classiche cose da post trasmissione.
Dopo siamo
esatto,
in post-trasmissione.
Esatto, facciamo così.
Wow. Forse le ho trovate. Aspetta, vediamo se.
No, vai avanti. Questa è la prima sirena.
Questa qui?
Esatto.
Dici, ma che cacchio è sta roba? Queste sono le campane,
no.
Lasciamo aperte. Vabbè, deve fare paura, arriva la quarta, deve fare paura. Niente come una buona voce.
A questo
voce...
punto, scusa, già che siamo di suoni, per poi tornare all'argomento, il suono del nuovo SUV ibrido della Ford, chiamato O29, il suono che fa...
Però non sono riuscito a... Io lo metto, era O29, però... È un video lungo e non riesco a capire qual è il suono.
No, cioè, intanto ci sono dei suoni in sottofondo abbastanza fastidiosi e questo
sono
è nuovo
quelli.
Suono
quindi saranno quelli, dici tu.
Ovviamente.
Sì, non è rumore di fondo, video fatto male, è in teoria proprio il suono di questa nuova auto, perché abbiamo detto il bello dell'auto elettrica.
Aspetta, che hanno un volume molto basso e non riesco.
Vai verso tipo
il questo.
Terzo minuto.
È quello.
terzo minuto.
È sempre questo in sottofondo che...
Una bella rottura di palle. Vabbè.
Bravissimo.
No. Ok, hai detto proprio tra di noi.
90 minuti di applausi.
Ringraziamo Ford per questa cosa.
Mamma mia, come siamo... Come rischiamo di essere ridotti.
E quindi di fatto il coso dell'ufficio brevetti americano dice: ma se un'intelligenza artificiale genera un disco così bello o un quadro che viene venduto a $400,000, di chi sono i diritti? Del programmatore? Di chi ha premuto il tasto crea? Dell'algoritmo?
Sì, soprattutto è un algoritmo che impara da delle altre opere, no? Perché poi l'intelligenza artificiale allo stato attuale deve fare il training sottoponendo del materiale iniziale.
Beh, quello anche di intelligenze naturali, vuoi imparare a suonare il pianoforte, d'accordo. Impari con Mozart, impari con Bach. Cioè,
d'accordo.
Con Facconi.
D'accordo. Se impari viene utilizzato Facconi, del materiale protetto da copyright, devi pagare per utilizzarlo? Cioè alla fine dei conti tu sei un musicista. Nella tua vita hai ascoltato un mucchio di canzoni per... E il tuo piacere, ma anche per evolvere come musicista, e la musica che fai oggi è un po' l'evoluzione di tutta questa musica che hai ascoltato, comunque ne sei stato influenzato, però tutta questa musica l'hai pagata, c'era un prezzo che era stabilito per l'ascolto da parte di un essere umano, che prevedeva anche che alcuni esseri umani ascoltandolo sarebbero stati influenzati nella loro capacità di diventare, come dire, dei concorrenti nella creazione di musica. Nel momento in cui tu questa musica che tu hai ascoltato la fai anche ascoltare a un computer che diventa un produttore di reddito nel momento in cui le sue opere vengono vendute, e beh, c'è un passaggio in più. Per quello il creatore del contenuto originale non ha percepito niente. E forse non è giusto questo. Forse. Non so.
Quindi Holly Herndon, che è l'autore del disco di prima, è un creatore di reddito? No. Secondo quella musica che abbiamo ascoltato, no, però,
no, però quello che ha venduto il quadro per $500,000 lo è, e siccome gli ha fatto vedere tutta una serie di quadri che saranno esposti in determinati musei, vengono pubblicati su dei libri che hanno un determinato prezzo,
beh, è anche vero che
però
molto
non
dell'arte
intende l'utilizzo nella licenza per trainare nuove intelligenze artificiali, non lo so, mi chiedo.
Beh, allora, però molta prendi le litografie di Andy Warhol, Elvis Presley non credo sia stato pagato per la riproduzione della sua faccia,
ma non solo, penso Monroe, che anche la maggioranza dell'arte che si studia, i vari musei in cui si può andare anche gratuitamente, perché ci sono un sacco di musei, soprattutto quelli del mondo anglosassone, in cui l'entrata è completamente libera.
Però è una decisione di chi? È una decisione di chi organizza il museo, che avrà pagato quelle opere e deciderà in qualche modo di guadagnare in un'altra maniera.
C'è un sacco di arte pubblica.
Bene.
Pensiamo alle chiese, pensiamo alla musica con più di 75 anni o dalla morte dell'autore,
sì,
eccetera.
Francesco.
C'è tantissima arte che può comunque forgiare le menti di giovani artisti.
Sì.
Magari meglio della trap moderna, ma non siamo
non
contro questo genere di musica. E infatti, no, dicevo, non è detto. E per cui non è detto che uno debba per forza comprare una tonnellata di compact disc per poter diventare un musicista di successo oggi o di creare un qualcosa
di nuovo.
No,
certo
che aiuta.
Però se hai determinate influenze, in qualche modo l'autore originale ne ha avuto reddito. Certo, se tu hai ascoltato solo... A parte che nella musica è un po' diverso,
ma anche
il discorso,
anche questo, gli autori dei quadri che hanno ispirato questo quadro, nel senso che comunque per aver utilizzato queste opere l'algoritmo sarà andato a guardarsene nei musei virtuali che siano, ma
non ne sono convinto, e comunque non è un utilizzo che era stato precedentemente immaginato da... è una cosa nuova.
Ma dici che
cui...
nei compact disc che ho acquistato in passato ci fosse scritto che li potevo usare per provare a risuonarli col mio pianoforte in cameretta e vedere se riuscivo a suonare qualcosa? Non lo so.
Ma perché no?
Imparare è un qualcosa che... Era... No, nel senso, non lo so. Se...
Vabbè, è una... Io non ho una risposta, non dico che è giusto in un modo o nell'altro, dico che l'ufficio per... I brevetti e il copyright si sta domandando come deve inquadrare questo tipo di opere, se loro stesse sono copyrightabili, se loro stesse hanno diritti, se i diritti vanno al programmatore oppure se i diritti vanno spartiti tra le opere che vengono date in pasto alla cosa. Insomma, ci sono una serie di cose che dobbiamo decidere come società, siccome sono nuove e non abbiamo i concetti per comprendere delle cose così nuove, è ora che iniziamo a parlarne e a farci un'idea come società e a decidere in che direzione devono andare.
Diciamo che finché Walt Disney non creerà fumetti usando intelligenza artificiale, il problema non si porrà.
Ah, ok, esatto. Perché è vero che le leggi sul copyright le scrive il signor Walt Disney, lo tirano fuori dalla tomba.
Anche, esatto, sempre lui.
Apposta per
lo
quello.
Scongelano.
Lui, sì, lo scongelano apposta per quello.
O solo la testa.
Dipende a chi chiedi. Gingilli da giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. A fine trasmissione la Voce Digitalia seleziona per voi gingilli, hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità o stravolto la loro esistenza. Ovviamente qualsiasi sfumatura nel mezzo ben accetta. Vediamo, Michele, vuoi cominciare tu?
Comincio io con un bel giochillo per mobile, credo solo per Android, ma potrei sbagliarmi, che si chiama Anima. Lo trovate come Anima ARPG, è un action RPG alla Diablo, forse tra i migliori giochi di questo tipo che ci sono su mobile. Ha una bella grafica, una bella giocabilità, anche a livello di ore che potete impiegarci, e soprattutto costa poco, perché con 1,19 euro supportate lo sviluppo e insomma siete a posto con la coscienza con poco. Quindi niente, scaricatevelo e provatelo, credo appunto sia solo per Android.
Perfetto,
gingilli. Sì, sembrano esserci tanti Anima qualcosa, ma nessuno.
Anima RPG PG7 2019, questo qua, 4,3 stelline di media. Grazie Michele, che dire di più.
Prego.
Francesco.
Io invece ho un giochetto smanettone, si chiama Splitter ed è un software di intelligenza artificiale rilasciato da quei simpaticoni di Deezer, una delle tante piattaforme di streaming musicale, competitor di Spotify, Apple Music e compagnia. Splitter è un algoritmo che prende le tracce complete, quelle che vengono ascoltate direttamente sul CD che acquistiamo per imparare a suonare, e ci permette di separare, creare i cosiddetti stem, cioè le tracce separate. In un caso la traccia voce separata da tutto il resto. In un algoritmo avanzato addirittura si può separare batteria, basso, voci e tutto il resto. E la versione più avanzata dell'algoritmo riesce anche a separare, oltre a questo, anche il pianoforte e le tastiere. È un modo per, da una parte, esplorare un po' più attivamente la musica, quindi scoprire come sono suddivise le canzoni, come il cantato è riuscito a lavorare, e il cantante, il batterista. È un buon modo per imparare, per studiare, per allenare le intelligenze artificiali, ma soprattutto le intelligenze umane. E il risultato generalmente è molto molto buono, non sempre, chiaramente c'è la musica moderna che è più separabile, magari quella non perfettamente registrata può essere più difficile, ma vale la pena fare degli esperimenti. Si trova sul GitHub di Deezer, si chiama Splitter.
L'hai provato tu? Hai sentito delle cose splittate da Splitter o l'hai provato tu in prima persona?
Ho sicuramente ascoltato tutti i demo che ci sono e ho fatto qualche piccolo esperimento con risultati di vario tipo. Però
quando tu prendi le 4 o 3 o 4 tracce splittate, le rimetti assieme e ricostruisci una cosa
fedele,
il risultato
è buono. Sì, sì. Sì, alla fine se le rimetti torni all'originale praticamente.
Che bello.
Non sempre riesce chiaramente a separare, perché quello che fa casino poi magari sono gli effetti, per cui magari un eco di voce
finisce sulla traccia della batteria,
esatto,
certo.
O viceversa, però diciamo che
bello.
In molti casi è un bel giocattolo. Non è facilissimo da usare,
bisogna avere un po' di,
ci sono istruzioni,
TensorFlow, no? Bisogna avere un po' di dimestichezza con Python e
richiede anche un po' di tempo, però può essere
bello,
divertente
su GitHub Splitter, bel gingillozzo da lavorare. Grazie Francesco. Una pagina su fantascienza.com, il mio gingillo, che ci sono inciampato non so per quale motivo, su Blade Runner, tutto quello che è accaduto tra il primo e il secondo film. Io non lo sapevo che c'erano una serie di cortometraggi, un anime e roba del genere che narrano quello che è successo tra il 2019, che peraltro è oggi, che è l'anno dei Nexus, dove è ambientato il primo Blade Runner, e il 2049, in cui è ambientato il secondo film, quello che abbiamo visto, cos'era, un paio d'anni fa al cinema. Ebbene, ci sono questi corti e questo anime, sono tutti raccolti con anche la spiegazione di tutta la timeline. Sui nostri amici fantascienza.com vi metto il link, ovviamente, nelle note della puntata, insieme a tutti gli altri gingi del giorno, e gli argomenti di cui, gli articoli di cui che abbiamo commentato nella puntata. E lo sapete, dopo i gingilli del giorno ci date ancora 2 secondi, giusto per raccomandazioni finali, che sintetizziamo: stellinateci e portateci orecchiette fresche, quelle da mangiare va bene, ma soprattutto quelle dei vostri amici. Se li portate su Digitalia, li fate contenti, vi saranno riconoscenti, fate bella figura e fate un bel servizio anche a noi, ci date una bella mano. Direi che per questa sera è tutto, o per quest'oggi è tutto a seconda dell'ora qui ci ascoltate. Dall'Emi Studio Liguria 1, traslocato di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, un ciao da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.